Buongiorno a tutti. Mi ha fatto molto piacere questa mattina ascoltare l'apertura di Paolo, che non vedo perché è giusto dietro la colonna, eccolo. Soprattutto perché, non so, Paolo, mi puoi dare una risposta al volo? Quanto tempo fa hai saputo di dover fare l'apertura? Perfetto, perché più o meno è quando io ho capito che avrei dovuto parlare io. No, la cosa che mi ha molto colpito è di come davvero il Signore guida i nostri pensieri, i nostri interventi e quello che poi guida non solo l'adorazione, ma anche le nostre riflessioni. Possiamo lodare e pensare al Signore per tanti motivi. E il fatto che poi il Signore sia in grado di tirare le fila in modo così intelligente, così saggio e che va ben al di là delle nostre, dei nostri contrattempi è meraviglioso, perché sappiamo di essere in mani buone. Diceva Paolo stamattina, così per riallacciarmi alla sua apertura, che noi uomini roviniamo un sacco di cose e in questo si è servito Satana degli uomini per rovinare il creato, per rovinare il matrimonio, come dicevano, per provare a rovinare, se fosse possibile, anche la Chiesa. Beh, è proprio di quello che il Signore mi ha parlato. In realtà questo è un approfondimento di uno studio che avrei da un po' voluto fare, che avevamo sfiorato tempo fa, quando, non so chi di voi lo ricorda, ma meditavamo sul camminare con Dio ai propri tempi, mi riferivo a Noè, mi riferivo a Enoch, no? Uomini di Dio che hanno camminato con Dio, ma in tempi molto difficili. E a un certo punto, per trovare un'analogia al Nuovo Testamento, siamo arrivati a sfiorare appunto questo argomento con Timoteo. E apriremo proprio la parola di Dio nella seconda lettera a Timoteo, dove Paolo dice a Timoteo quello che l'aspetta e quali sono i tempi nei quali si troverà a vivere, e in parte nei quali ha già iniziato a vivere anche l'Apostolo Paolo. Gli dà dei principi guida per un uomo di Dio in una chiesa sempre più apostata. Principi per un uomo di Dio in una chiesa, principi guida per un uomo di Dio in una chiesa apostata. Una chiesa nella quale, come dice l'Apostolo Paolo, ci sono non solo vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra. Gli uni sono destinati a un uso nobile, gli altri a un uso ignobile. E Gesù stesso aveva detto che la chiesa, proprio come il regno di Dio, faceva riferimento a questo, come un granello di senape che è piccolo piccolo ma cresce, una volta cresciuto, che cosa dice il Signore? Che questo diventa un arbusto molto grande, anche gli uccelli vanno a ripararsi dentro questo arbusto. Ora, che cosa c'entra quello che sto dicendo? Che gli uccelli, nella parabola che ho appena menzionato di Gesù, non sono altro che figura dei falsi credenti e di Satana stesso, che cerca in qualche modo di infilarsi nell'opera di Dio. Beh, è opportuno che noi ci armiamo di saggezza, di intelligenza e di forza, perché i tempi ai quali andiamo incontro sono tempi molto difficili, molto difficili. Qual è il mondo nel quale si trova a vivere Timoteo e dal quale Paolo cerca di metterlo così tanto in guardia? Faccio al volo un excursus e, se volete, vi do le citazioni, ma non vi chiedo di seguirmi, altrimenti vi faccio impazzire. Seconda Timoteo 1,15 dice: tu sai queste cose, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogene. E Paolo quindi si ritrova solo. Quindi ci sono credenti scoraggiati, credenti svigoriti nell'opera, che sono capaci di abbandonare i servitori a se stessi. Tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tutti. E Paolo non era uno di quelli che, come dire, si lamentava, si piangeva addosso. Questo vuol dire che è lo stato dei fatti, tutti mi hanno abbandonato. E ancora, c'era una condizione di persecuzione. Dice l'Apostolo Paolo, sempre capitolo 2, versetti 8 e 9 di questo libro: ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Quindi anche se nelle persecuzioni, nelle sofferenze, abbiamo questa consolazione, che la parola di Dio non può essere messa in una prigione. E questo consolava l'Apostolo Paolo e dovrebbe consolare anche noi. C'erano eresie nella Chiesa, capitolo 2, versetti 16 e 18, ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzeranno sempre di più nell'impietà, e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono i Meneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che cosa? Che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di molti. Quindi c'erano eresie già presenti, e Paolo dice: caro Timoteo, armati, perché il peggio verrà, E poi parla di tempi difficili, adesso li leggiamo insieme, versetti da 1 a 5 del capitolo 3. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. Tempi difficili, tempi in cui bisogna stare molto attenti a chi abbiamo al nostro fianco, molto, molto attenti, anche da costoro allontanati. Se hai riconosciuto e conosci la verità, allora devi prendere le distanze da tutto ciò che è falso. E poi è un posto, in realtà abbiamo anche sfiorato, ma è un momento in cui c'è anche falsificazione della pietà e della verità. Cioè ci sono falsi profeti. La parola verità in questa lettera viene nominata ben 6 volte, che vuol dire che è un concetto molto importante proprio per il momento in cui Timoteo si trova e noi ci troviamo. Per quale motivo? Perché l'unico modo per distinguere qualcosa di fasullo è conoscere bene ciò che è vero. Una volta un amico va in banca, trova un suo amico che è dipendente di questa banca e vede che sta lì a contare una fila di banconote. A un certo punto ogni tanto ne scarta una e ogni tanto ne scarta un'altra, ogni tanto ne scarta un'altra, gli fa: ma perché le scarti quelle lì? Perché sono false. Ed è: come fai a conoscere? Beh, perché so come sono fatte quelle vere. La falsificazione della verità la capisci solo se conosci la verità. Se non conosci la verità, sarai vittima dell'inganno, come quelli che non la conoscono. E quindi nei versetti 8 e 9 troviamo due personaggi. Come Iannei e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità. Uomini dalla mente corrotta che non hanno dato buona prova quanto alla fede, cioè non sono credenti, eppure stanno in mezzo alla Chiesa. Ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini. Ora, l'atteggiamento con cui Paolo parla a Timoteo non è un atteggiamento né di rimprovero né di nessun tipo di questi atteggiamenti. Piuttosto, prima, mentre ascoltavo Massimiliano che leggeva proprio da questa lettera proprio l'inizio, l'indirizzo di Paolo a Timoteo, mi sono commosso perché ho percepito la dolcezza con cui Paolo incoraggia questo giovane, sapendo qual è il momento in cui Timoteo si troverà, purtroppo anche solo in molte circostanze, a dover vivere, a dover operare per il Signore. Quindi, anche se a volte potrei sembrare accorato in qualche modo, non lo prendete come un'esortazione in qualche modo negativa, ma è veramente questo che vorrei, e la mia preghiera è questa per il mio atteggiamento, che possa essere dolce nel dire queste cose e allo stesso tempo avvertire ciascuno di noi di quelli che sono i tempi incontro ai quali noi stiamo andando. E allora, davanti a tutto questo mondo che è nello sfacelo, come reagisce Paolo? Quali sono i consigli che dà a Timoteo? Beh, sono 3 i consigli che Paolo dà a Timoteo. Gli descrive prima qual è la condizione in cui si troverà, e poi gli dice: tu invece. Poi gli descrive un'altra cosa, poi gli dice: tu invece. Poi gli descrive un'altra cosa ancora e gli fa: ma tu, uomo di Dio. Come dire, è vero, tutto quello che ti circonda è in qualche modo opposto a te, ma tu, quanto a te, devi opporti a tutto questo, devi rimanere saldo, rimanere fermo nella tua posizione, non uscire dalla verità, rimani saldo. E ci saranno tre principi che vedremo. Ricorda l'esempio visto nei credenti spirituali, ricorda e vivi l'insegnamento della parola di Dio, e quindi insegna la sana dottrina, e poi pratica le virtù cristiane essendo vigilanti. Dicendo a Timoteo, ma tu invece, lui gli dice due cose. Primo, che non è vero che il mondo va sempre migliorando e che gli uomini stanno costruendo via via un mondo migliore. Piuttosto la parola di Dio ci dice esattamente l'opposto. Ci dice che le cose, in realtà da quando Paolo ha detto queste cose a Timoteo fino ad oggi sono sempre soltanto peggiorate e peggio ancora verrà. Perché la decadenza è frutto del peccato, e più il peccato si moltiplica, più noi stiamo rovinando la creazione più di quanto non era rovinata 2000 anni fa, le famiglie sono rovinate più di quanto non lo fossero 2000 anni fa, e anche Satana ci prova con la Chiesa più ancora di quanto ci provasse 2000 anni fa, perché il tempo del Signore è vicino, il giorno in cui il Signore verrà è vicino, e lui sa che il tempo si è accorciato, per cui i suoi sforzi sono e saranno sempre più forti per cercare di demolire ciò che il Signore ha costruito. Per la gloria del Signore già sappiamo che, come cantiamo tante volte, siamo più che vincitori, perché la Chiesa non può essere distrutta, la vera Chiesa non può essere distrutta. Potremmo essere scoraggiati, potremmo essere sofferenti, ma nessuno può toglierci dalle mani del Signore. E questo deve essere per noi un incoraggiamento, perché mentre noi ci teniamo forti nella posizione che il Signore ci ha dato, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, non c'è più nessuna condanna per noi. Queste sono verità assolute che non ci possono essere tolte. Noi abbiamo messo la nostra fiducia in Cristo e lì risiediamo. Allora, forti di questa posizione, siamo chiamati a opporci alla decadenza del mondo nel quale ci troviamo. Allora, qual è il secondo insegnamento? Che non è destino del credente essere trascinato dalla fiumara delle impietà, ma tu. Va tutto contro di te? Bene, tu fai il salmone, vai controcorrente. Questo è quello a cui siamo chiamati, e non è facile. Non è affatto facile. Ecco perché facevo richiamo continuamente alla nostra posizione, perché quella, caro giovane, cara giovane, caro uomo più maturo o donna più anziana, sorella, fratello, tu devi ricordarti della tua posizione in Cristo. Tu devi ricordarti della tua posizione in Cristo, tutti i giorni. Non dimenticare chi sei. Non dimenticare chi sei nel Signore. Ricorda, dicevamo, primo punto, l'esempio visto nei credenti spirituali. Versetto 10 dice: tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Sai quale persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte. L'esempio dei credenti spirituali. Tu invece. È vero. C'è di tutto di più, gli uomini saranno irreligiosi, egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori. L'abbiamo letto prima, lo sappiamo perché ci circondano e lo vediamo, basta aprire il telegiornale e sentire quali sono le notizie della cronaca. Per inciso, tutto questo sarà sempre peggio, sapete perché? Adesso che anche le famiglie... chiamarle famiglie, scusate, ho esagerato, anche le coppie omosessuali possono adottare bambini che non sono mai stati in relazione in alcun modo con i propri genitori, perché c'è la madre surrogata. Quali affetti naturali avranno questi bambini? Fra 30 anni, questi uomini, queste donne, quali affetti avranno naturali? Nessuno. Questa è la società che ci aspetta Se il Signore non torna prima, fra 20-30 anni saremo pieni, pieni di uomini e donne che non hanno alcun affetto naturale, né per la propria madre né per il proprio padre, perché non hanno mai avuto un quadro chiaro di che cos'è la famiglia, di quali sono gli affetti che devono legarti alla natura umana di cui fai parte. Ecco perché è necessario per noi fare mente a tutte le occasioni nelle quali abbiamo avuto l'opportunità di stare con dei credenti spirituali, con dei credenti fedeli, quelli che quando passano lasciano il segno, quelli che quando ci stai insieme impari sempre qualcosa di Dio, quelli che puoi vedere il Signore Gesù nel loro modo di agire, nel loro modo di parlare. Beh, con loro bisogna stare, con loro bisogna trascorrere del tempo, da loro bisogna imparare, come faceva Eliseo con Elia, ve lo ricordate? A un certo punto, quando Eliseo sapeva che Elia gli sarebbe stato tolto, poverino, gli andava dietro perché dice: oggi so che Elia mi verrà tolto. Allora ogni parola che Elia diceva era per lui una parola importantissima, perché poteva essere l'ultima, e lo seguiva come un cagnolino segue il suo padrone, così gli andava dietro. E a un certo punto, dovunque andava, in ogni città gli facevano: Eliseo, ma lo sai che oggi Elia ti verrà tolto? E gli faceva: sì, lo so, tacete! E poi andava da un'altra parte: ma tu lo sai che Elia oggi ti sarà tolto? Sì, lo so, tacete, state zitti, voglio ascoltarlo, perché forse è l'ultima parola che mi dirà. Così noi dobbiamo avere un atteggiamento di questo genere, da imparare continuamente da quelli che sono i nostri fratelli, le nostre sorelle mature nella fede, che possono insegnarci tanto del Signore e della vita con il Signore. Ovviamente non dobbiamo dimenticare l'esempio di Mosè con Giosuè, che lo ha portato per 40 anni, discepolandolo continuamente, e né tantomeno ci dobbiamo dimenticare di Gesù con i discepoli. Per 3 anni ha vissuto con loro continuamente, servendo e facendo loro vedere com'è la vita di servizio. C'è un esempio negativo, che invece è quello che non deve accadere, e questo invece lo voglio richiamare leggendolo. Ci spostiamo nell'Antico Testamento, in Giudici al capitolo 2, al versetto 10. Dopo che Giosuè è stato richiamato dal Signore, dopo che anche tutta quella generazione, dice al versetto 10, fu riunita ai suoi padri, poi dopo quella vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore, nelle opere che egli aveva compiute in favore di Israele. E i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Venne una generazione dopo quella che non conosceva il Signore. Qual era stato l'errore compiuto da quella precedente allora? Non aveva insegnato, non aveva presentato il Signore ai propri figli, non aveva discepolato. E quello che succede quando non conosci il Signore e che fai ciò che a Lui dispiace, per natura, perché siamo per natura peccatori, non possiamo fare altro che quello che la nostra natura ci porta a fare, peccare, a meno che non conosciamo il Signore, il nostro cuore viene trasformato, non cambiato, trasformato, è nuovo, è una nuova nascita, e tutto diventa nuovo, per opera dello Spirito Santo e per la grazia di Dio. E allora smettiamo di fare ciò che facevamo prima e cambiamo. Dunque siamo chiamati a imitare quei servitori. Ovviamente l'errore potrebbe essere anche stato della generazione, che è stata insieme a uomini che conoscevano il Signore, ma non ha approfittato dell'opportunità per imparare. E questo è un richiamo per entrambe le generazioni, che noi siamo più disposti ad ascoltare, più disposti ad imparare di quelli che ci hanno preceduto, e allo stesso tempo che siamo noi disposti a passare il testimone a quelli che vengono dopo di noi. Se questa disponibilità c'è da tutte e due le parti, è naturale che cresca dopo generazione, vengano fuori delle generazioni di uomini e donne che amano Dio, che servono Dio e che lo fanno con fedeltà, che sono capaci di capovolgere il mondo nel quale si trovano, come i discepoli dopo Gesù hanno fatto. Quindi quell'atteggiamento di Eliseo, sì lo so, tacete, state zitti, voglio sentire di cosa mi parla oggi questo fratello, questa sorella, o cosa ha da insegnarmi, voglio capire, voglio imparare. Ci sono tutta una serie di atti di servizio che nomina qui Paolo a Timoteo. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza. Alcune di queste apparentemente non sono azioni, ma in realtà lo sono, perché ciò a cui fa riferimento Paolo è la conseguenza pratica di quello che nomina qui. Per esempio la fede io non la posso vedere. Ok, ma ne vedo le conseguenze. E così anche l'amore, io non lo posso vedere, è un concetto astratto l'amore, ma lo vedo nella pratica. E a questo che faceva riferimento Paolo a Timoteo, tu hai visto tutte queste cose ed è a quello che ti devi richiamare. E dice: io non mi sono tirato indietro, dice l'apostolo Paolo, dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. L'insegnamento è vero che è prevalentemente verbale, cioè attraverso la parola, ma è prevalentemente, non è solo soltanto. Un insegnamento che non è anche vissuto è un insegnamento continuamente smentito, e un insegnamento continuamente smentito vanifica tutte le parole che possono essere state dette. Infatti l'apostolo Paolo stesso diceva: io riduco il mio corpo in schiavitù, perché dopo aver insegnato non stia io stesso squalificato per tutti gli errori che posso commettere, perché posso rinnegare tutto ciò che ho insegnato e quindi buttare al vento tutti gli insegnamenti che sono buoni che ho dato. E poi tutto il consiglio di Dio. L'insegnamento deve spaziare, non può essere relegato solo e soltanto ad un piccolo aspetto, ma in una chiesa è opportuno che ci sia un programma di predicazione, di insegnamento che spazi lungo tutto il consiglio di Dio. L'apostolo Paolo ci ha messo con la chiesa di Efeso circa 3 anni per fare questo, quindi non era Superman, è possibile farlo. Ci vuole costanza, ci vuole impegno, studio, dedizione, ma si può fare, perché lui l'ha fatto, in qualche modo ci mette spalle al muro, come a dire: miei cari, non potete fare a meno di fare quello che ho fatto anch'io. E poi la condotta. Come detto, un vero insegnante vive ciò che insegna. Vedete, il mio insegnamento, che cosa viene subito dopo l'insegnamento? La mia condotta. Non può che essere così. È per quello che Gesù veniva a buon diritto chiamato maestro, perché insegnava e viveva ciò che insegnava. In Giacomo 1:22-25 leggiamo: mettete in pratica le parole, non ascoltate la parola soltanto illudendo voi stessi, ma chi guarda attentamente nella legge perfetta e in essa persevera non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, egli sarà felice nel suo operare. E ancora Gesù stesso diceva: se sapete queste cose siete beati se le fate. E l'ho ricordato prima: tratto duramente il mio corpo, diceva Paolo, e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia riprovato, sia squalificato. Quali sono altri atti del servizio? Il primo di questi sono i propositi. Vi leggo un versetto in Atti 11:23, dice: quando Barnaba giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto. I buoni propositi sono la base di un cuore risoluto. Un cuore risoluto ha dei propositi e poi li mette in pratica. Prende delle decisioni e le trasforma irrevocabilmente in azioni. Non accetta alcun compromesso. Ho deciso e questo faccio. Il cuore risoluto quindi non è un cuore disposto a scambi, è un cuore che da A va a B e senza passare per nessun'altra lettera. E questi vanno sostenuti da una buona disposizione di cuore. Ora, come al solito, davanti a ogni circostanza che la vita ci pone, possiamo capire, in base alle nostre reazioni, se noi abbiamo un cuore risoluto oppure no, se dobbiamo diciamo cambiare rotta quanto a questo. E adesso vi farò qualche esempio di alcune situazioni nelle quali possiamo avere un cuore risoluto e invece un cuore più debole, meno risoluto. Per esempio, quanto alla testimonianza, ci troviamo in un'occasione nella quale abbiamo un'opportunità per parlare del Signore. Un cuore risoluto testimonia perché sa che porta salvezza, perché quella sua testimonianza può portare la salvezza. E quindi non importa qual è la conseguenza, parla. Un cuore debole si vergogna del Signore per la reazione che potrebbero avere gli altri, ma magari mi metteranno da parte, magari mi isoleranno, non farò più parte del gruppo, eccetera, eccetera. Quanto all'ospitalità, un cuore debole non rinuncia ai propri spazi, alla propria autonomia, delega agli altri, preferisce che lo facciano gli altri perché è un po' scomodo. Un cuore risoluto invece sa che l'ospitalità è uno dei primi frutti della nuova nascita e quindi è pronto ad aprire la propria casa con gioia e lo fa con semplicità. Quanto alle relazioni, un cuore non risoluto, un cuore debole, facilmente si adira, perde la pazienza, non sopporta nulla, si lamenta continuamente, può essere nient'altro che egoista e facilmente scende a contese. Mentre un cuore risoluto nel seguire gli insegnamenti del Signore è capace di soffrire in silenzio anche nelle relazioni, è capace di non malignare alle spalle degli altri, capace di ringraziare il Signore anche per i fratelli e le sorelle scomode, pensa al vantaggio altrui ed è arrendevole piuttosto che un cuore che contende. Quanto alle finanze, alla gestione delle finanze, un cuore debole davanti all'occasione è pronto a mentire per il proprio tornaconto, mentre un cuore risoluto rispetta l'autorità confidando nel Signore. Quanto all'amicizia, al fidanzamento, a queste relazioni più strette rispetto alle relazioni amicali che dicevo prima, beh, se il cuore è debole non si cura se siano credenti o meno, non fa niente, va davanti, il Signore sa. Un cuore risoluto invece non scende a compromessi e si ricorda del versetto nel quale il Signore dice: non vi mettete sotto un giogo che non è per voi, non vi mettete con gli infedeli, perché quello è un giogo per voi troppo pesante. Mi costa? Sì, mi costa, ma la verità è questa. È costosa, è costoso, ma l'abbiamo anche cantato. La via nella quale ci troviamo è la via stretta. E lo so che è scomoda, per esperienza. Quali sono i buoni propositi di Paolo verso la Chiesa? Atti 20:27 abbiamo visto che lui dice: io voglio insegnarvi tutto il consiglio di Dio, quindi conoscenza. Un altro proposito lo troviamo in Romani 1, capitolo versetti 10 a 12, dove lui dice di essere molto contento di poter presto vederli e dice: chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo finalmente per volontà di Dio io riesca a venire da voi. Infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma, qualche dono affinché siate fortificati. Quindi edificazione e comunione fraterna. Un altro proposito è l'evangelizzazione, versetti 13 a 15. Dice: non voglio che ignoriate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito per avere qualche frutto anche tra voi come tra le altre nazioni. E ora questa parola: io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come gli ignoranti, così per quanto dipende da me sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Io sono debitore. Io non so se abbiamo mai pensato alle occasioni di testimonianza a cui facevo riferimento prima come un'occasione per sdebitarci con le persone che abbiamo davanti. Io quando ho un debito preferisco togliermelo subito perché mi dà fastidio averci, è proprio un pensiero che ho qua come un avvoltoio, me ne voglio liberare subito, fosse anche 3 euro ma mi dà noia avercelo. E così un po' deve essere dell'evangelizzazione, deve essere per noi come un peso del quale vogliamo liberarci per l'amore che abbiamo per le persone che abbiamo di fronte, sapendo a che destino vanno incontro se non conoscono il Signore. Un altro degli atti di servizio di cui si parlava è la fede. Da un cuore risoluto non può che scaturire un servizio fedele, un servizio la cui fede non viene messa in discussione e che quindi mantiene i propri impegni, mantiene i propri impegni. Salmo 15, versetto 4, dice uno dei più grandi impegni che un uomo possa avere. Dice, se ha giurato, il giusto, se ha giurato, anche a suo danno non cambia. Vi è mai capitato di fare una promessa a qualcuno, rendervi conto che quella promessa vi si rivolta contro e avete la tentazione di mollare tutto e di dire, va, scusa, ho sbagliato? Beh, qua dice proprio quello, se ha giurato, anche fosse a suo danno, non muta. Perché un vero figlio di Dio, un uomo che serve il Signore, è come, somiglia al proprio padre, quindi è un punto di riferimento, mantiene le promesse, anche gli costassero tanto. La mia pazienza, dice l'apostolo Paolo. Seconda Timoteo 2, 8 a 10 dice, li leggiamo, eccoli qua, parlando della persecuzione, ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, della stirpe di Davide secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata, ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Io sopporto ogni cosa, io ho pazienza. È in carcere Paolo mentre scrive, è il carcerato del Signore, non sta facendo altro che pazientare continuamente. E quindi ha sicuramente l'autorità di parlare a Timoteo in questo modo. E poi l'amore, hai visto il mio amore? E dice l'apostolo Paolo ai Corinzi, perché vi ho scritto in grande afflizione e angoscia di cuore, con molte lacrime, non già per rattristarvi, ma per farvi conoscere l'amore grandissimo che ho per voi. L'amore grandissimo che ho per voi. Secondo me Timoteo l'ha visto piangere tante volte a Paolo per i propri fratelli, le proprie sorelle sparse per il mondo. E deve essere stato per lui qualcosa che mi immagino che Timoteo stesso si sia commosso a rileggere queste parole, il mio amore. Si sarà ricordato anche lui di quello che Paolo aveva scritto e vissuto per gli altri. Quando egli stesso aveva scritto, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente. L'amore grandissimo che io ho per voi. L'amore grandissimo che io ho per voi. Mio caro Timoteo, se tu vuoi reagire alla società nella quale ti trovi, o alla chiesa forse nella quale ti troverai, devi essere un esempio di amore autentico. Devono vedere in te il carattere di Cristo. La costanza. Quanto sono difficili queste parole. Ho provato a calarmi nei panni degli ebrei, ebrei capitolo 10, 32 a 39, e vi chiedo di fare lo stesso esercizio con me. Ebrei 10, 32 a 39. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, alle volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza affinché finché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Accettarono con gioia la ruberia dei propri beni. perché erano passati dalla morte alla vita, si sono esposti per amore del Signore. Beh, era sicuramente una condizione non come la nostra, vero? Noi viviamo una persecuzione molto diversa. Noi quando decidiamo di battezzarci, forse male che vada, ci faranno un applauso un po' debole anziché un applauso forte quando usciamo dall'acqua. Ma a quei tempi chi scendeva nell'acqua del battesimo rischiava di uscire e campare pochi secondi o pochi giorni. La costanza si basa sulla speranza nelle promesse del Signore. È un termometro. Tanto più ho una speranza fondata, ferma, solida, tanto più sono fermo nella mia posizione. Vi ricordate? Non ho più nessuna condanna, sono giustificato per fede. Questa è la mia posizione e questa è la mia convinzione solida. Tanto più la mia speranza è nutrita, tanto più la mia costanza sarà forte. Ma se sono incostante, allora ho bisogno di alimentare la mia speranza, ho bisogno di pensare che la mia cittadinanza è nei cieli, ho bisogno di guardare da dove è la mia vera residenza, ho bisogno di sapere, vedete come dice qui, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Io non accetterò di essere derubato se non penso che in realtà c'è molto di più di quello che i miei occhi possono vedere. Qual è la conseguenza naturale di una vita vissuta con tutte queste virtù che abbiamo appena visto, con tutte queste azioni che abbiamo appena visto in Seconda Timoteo? Beh, lo dice Paolo, è la prossima parola, versetto 11, le mie persecuzioni. Le mie persecuzioni. Ad Antiochia cosa gli è successo? Essi giunsero ad Antiochia di Pisidia, ma i giudei istigarono le donne più ragguardevoli e notabili della città, scatenando una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li cacciarono fuori dal loro territorio. In Atti 14 è scritto a Iconio, Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una gran folla di giudei greci credette. Ci fu un tentativo dei giudei e dei pagani, d'accordo con i loro capi, di oltraggiare gli apostoli e di lapidarli. Questi lo seppero e fuggirono. A Listra, invece, Atti 14, 8 a 19, è scritto che a Listra allora giunsero di Antiochia e da Iconio, dove erano appena stati, alcuni giudei quali sobillarono la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Se vogliamo controbattere le false dottrine di questo mondo e quelli che si travestono da servi del Signore e non lo sono, come Iannè e Iambrè, allora bisogna rifarsi al modello della Chiesa che c'è nel Nuovo Testamento. Una Chiesa ancorata alla verità, una Chiesa disposta a vivere Cristo senza compromessi. Paolo dice, alcune parole, versetto 12, che sono un principio lapidario, quasi un epitaffio, che è brevissimo e quanto incisivo. E lo scrive con una naturalezza disarmante. Del resto, caro Timoteo, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. È una regola. Del resto, Timoteo, se prendi una mela e la lasci cadere, arriva a terra. Perché questa è la legge della gravità. Se tu vuoi vivere piamente in Cristo, sarai perseguitato. Non ti stupire se questo avviene. Chi è che aveva detto anche queste parole? Le aveva dette Gesù. Non vi stupite se questo avviene. Non vi meravigliate. Diceva anche Pietro, non vi meravigliate del fuoco acceso in mezzo a voi, quasi vi accadesse qualcosa di strano. È perfettamente normale, perché il mondo non vi conosce. Come non ha conosciuto il legno verde, non conosce nemmeno il legno secco. Come non hanno conosciuto Gesù, non conoscono neanche voi che siete seguaci di Gesù. Così fedeli, così forti, così radicati. È normale che vi mettono da parte, è normale che vi insultano, è normale che vi deridano, è perfettamente normale. Ma voi rimanete fedeli. E quindi Paolo sta dicendo a Timoteo che le sue catene non devono suscitare in lui alcuna meraviglia, perfettamente normale. Gli sta dicendo che gli impostori allo stesso tempo eviteranno le persecuzioni. Perché? Perché sono mercenari. Perché non hanno in realtà alcun interesse a subire una persecuzione. Hanno interesse ad ottenere l'interessamento delle persone, il successo, ma non sono disposti a subire le conseguenze di una vita radicata in Cristo, come discepoli di Cristo, perché non hanno mai affondato le loro radici in Cristo stesso, nella roccia. Gesù disse: io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde. Perché è mercenario e non si cura delle pecore. Cosa dice Gesù? Io sono il buon pastore. E il buon pastore dà la sua vita per le pecore. E imitando questo buon pastore, ogni uomo, ogni donna che ha conosciuto Dio imita il suo buon pastore e non è disposto a lasciare andare i propri fratellini, le proprie sorelline in alcuna dispersione, piuttosto è disposto a difenderli, è disposto a farlo con le unghie e con i denti. In genere poi la terza cosa che viene fuori da questo piccolo, un SMS di Paolo, è per evitare le persecuzioni e per evitare di soffrire che si scende a compromessi. Per quale motivo altrimenti Pietro avrebbe rinnegato Gesù, avrebbe rinnegato di conoscerlo? Perché aveva paura di soffrire, aveva paura di subire le stesse sofferenze che vedeva subire a Gesù in quel momento. E quindi si è ritirato su questa posizione. Egli stesso simula con i giudaizzanti, vi ricordate a un certo punto, infatti l'apostolo Paolo racconta questo episodio ai Galati e gli dice: ho dovuto rimproverare anche Pietro perché si vergognava e quindi si comportava come i giudei invece di essere libero come tutti i credenti, invece di prendere posizione sulla libertà che abbiamo in Cristo. Altri come Giuseppe d'Arimatea e altri religiosi preferivano seguire Gesù di nascosto piuttosto che pubblicamente. Allora mi sono chiesto: com'è la mia vita di testimonianza? Com'è la tua vita di testimonianza? È coraggiosa come gli apostoli che sono poi stati pronti a morire per Cristo? O è invece piena di paura, di compromessi? Come quegli uomini religiosi di cui non abbiamo letto i versetti prima, o come Giuseppe d'Arimatea, dei quali è scritto questo commento: amarono la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Qual è il tuo primo amore? Qual è l'amore che sta più in cima sulla tua lista di tutti gli amori che hai? Qui finisce la parentesi che Paolo apre, e qui mi fermo anche io per oggi. Ho però nel cuore un desiderio che noi possiamo pensare alla posizione che come figli di Dio dobbiamo mantenere in questo mondo, pensare ad una posizione solida, stabile per essere dei punti di riferimento per chi sta magari avvicinandosi al Signore adesso, o per i ragazzi o delle ragazze che si sono appena convertiti o che stanno sulla via della salvezza. Io non conosco i cuori di ciascuno, il Signore lo sa, dice proprio Paolo a Timoteo: il Signore sa quelli che sono suoi. E proprio con questo pensiero vorrei allo stesso tempo dire a te che sei seduto in queste panche o seduta in queste panche che tu possa riflettere sulla tua posizione davanti a Cristo, perché non è una questione di con chi tu hai relazioni, se ti riunisci qua o ti riunisci da un'altra parte, se fai parte di un gruppo di condivisione o se fai parte del centro evangelico di Via Pellas o di un altro centro evangelico. Puoi riunirti dove ti pare. Il problema è che a un certo punto dovrai fare i conti con Dio. Il problema è che a un certo punto Dio ti chiederà: che cosa hai fatto del sacrificio di mio figlio? Cosa hai fatto di quel sangue? Ed è a questa domanda che tu dovrai dare una risposta, non alle altre. Perché ti sei riunito a Via Pella se invece che a Ferro di Cavallo? Non ha nessuna differenza. Quello che conta, quello che dà la salvezza, è il sangue di Cristo. E se tu poni la tua fiducia in Gesù, come ti fidi di tante altre persone nella tua vita, forse tua madre, tuo padre, così fidati di Gesù, fidati di quello che Lui dice e affidati a Lui. Allora diventerai un suo figlio, una sua figlia, e sarai salvato per l'eternità. Allora sarai chiamato, come gli altri che oggi hanno invece già dato la propria vita al Signore, forse a rivederla per una posizione più stabile, per opporsi a quel continuo peggioramento che l'uomo sta portando in questo mondo. Ma siamo chiamati a essere un argine a tutto ciò. Siamo chiamati a rimanere solidi, saldi, fermi, stabili, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore. Il Signore vi benedica, siete bellissimi, siete veramente belli. Adesso vi sto guardando di qua, siete bellissimi, uno dopo l'altro. Che il Signore veramente vi benedica, vi faccia prosperare, vi sostenga in tutte le decisioni, in tutte le cose che dovete affrontare. Preghiamo. Padre Celeste, grazie perché tu ci hai strappato dall'inferno, tu ci hai strappato veramente da un destino di morte eterna. Grazie perché hai messo nel nostro cuore il pensiero di cercarti un giorno. Grazie perché prima ancora che noi avessimo percezione di quel pensiero di tu che ci avevi già cercato. Grazie, Signore, per il sangue versato a quella croce. Grazie per l'amore incondizionato che tu hai mostrato verso tutti gli uomini che ti abbiano accettato o meno, che ti abbiano ricevuto o meno. Grazie, Signore, perché il tuo amore sorpassa ogni conoscenza, è meraviglioso. E noi l'abbiamo ricevuto nel nostro cuore. Ti prego perché noi possiamo davvero mettere a frutto la grazia che tu hai versato nei nostri cuori, che noi possiamo davvero essere dei figli di Dio, degli uomini di Dio, che sebbene in un tempo apostata, che ti rinnega, che si è allontanato da te come la nave da un porto, rimangono invece solidi, dei punti di riferimento, degli uomini e delle donne che manifestano continuamente il carattere di Cristo. Perdonami, Signore, per quante volte questo non avviene nella mia vita, per quanto io sono distante dall'immagine di Gesù Cristo che riflette la tua gloria e la tua perfezione. Opera in ciascuno di noi, Signore, nel nome di Gesù. Amen.